Buongiorno a tutti, Lavora Ibrahim e bentrovati a questo nuovo ciclo di conversazioni all'interno di Parliamo di Cultura, legato sempre in realtà al tema della dottrina sociale della Chiesa, perché affrontiamo una delle più importanti encicliche di Giovanni Paolo II, la lettera enciclica Fides et Ratio, che è un documento fondamentale anche sulla dottrina sociale della Chiesa, perché è quella che un po' detta quelle che sono le principali, fondamentali, per l'appunto teoretiche, della visione cristiana nel mondo. Ovviamente l'enciclica è famosa non solamente per essere un documento di dottrina sociale, ma più in generale per essere un documento filosofico di ampio respiro, dove il pontefice riassume anche un po' quella che è la storia della filosofia cristiana in 2000 anni. Partiamo oggi per l'appunto dall'introduzione, dove c'è già un augurio che Giovanni Paolo II faceva rivolgendosi ai vescovi di tutto il mondo, dicendo: la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell'uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui, perché conoscendolo e amandolo possa giungere anche alla piena verità su se stesso. Ed è anche un passo che naturalmente ricorda quelle che sono le verità catechistiche della fede, ma è diventato famoso, per così dire, ci sono anche diversi rimandi scritturistici, ovviamente in parentesi, tra cui Esodo e i Salmi, ma è diventato appunto famoso, dicevamo, perché l'inizio, proprio la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità, è stato spesso legato proprio al magistero generale di San Giovanni Paolo II. L'idea, cioè, di riscattare per l'appunto il dialogo tra fede e ragione, che era abbastanza in difficoltà negli ultimi tempi, perché naturalmente si viene in realtà ancora da un'epoca di positivismo, di scientismo, se vogliamo, in cui cioè si tende piuttosto a distinguere la fede e la ragione, a restringere la fede soltanto appunto nella dimensione religiosa, e la ragione limitarla a sua volta solamente a ciò che si può misurare. L'auspicio di Giovanni Paolo II era invece quello di tornare a un fecondo dialogo che illuminasse, ovviamente, innanzitutto le verità rivelate da Dio, ma poi anche più in generale il sapere umano. Sia in Oriente che in Occidente, cominciava l'enciclica, è possibile ravvisare un cammino che nel corso dei secoli ha portato l'umanità a incontrarsi progressivamente con la verità e a confrontarsi con essa. È un cammino che si è svolto, né poteva essere altrimenti, scriveva Giovanni Paolo II, entro l'orizzonte dell'autocoscienza personale. Più l'uomo conosce la realtà e il mondo, e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa sempre più impellente la domanda sul senso delle cose e sulla sua stessa esistenza. E naturalmente, dicevamo, per l'appunto, anche un grande affresco di quella che è stata la storia del pensiero umano dalle origini praticamente fino ad oggi. Quanto viene a porsi come oggetto della nostra conoscenza diventa perciò stesso parte della nostra vita. Il monito "conosci te stesso" era scolpito sull'architrave del Tempio di Delfi, a testimonianza di una verità basilare che deve essere assunta come regola minima da ogni uomo desideroso di distinguersi in mezzo a tutto il creato, qualificandosi come uomo, appunto in quanto conoscitore di se stesso. L'uomo, cioè, fin dall'antichità, è colui che, scrive Giovanni Paolo II, ha praticato, per così dire, la conoscenza, no? La ricerca del sapere, il desiderio di conoscere è alla base proprio della stessa umanità. Un semplice sguardo alla storia antica, d'altronde, mostra con chiarezza come in diverse parti della Terra, segnate da culture differenti, sorgano nello stesso tempo le domande di fondo che caratterizzano il percorso dell'esistenza umana. Chi sono? Da dove vengo, dove vado, perché la presenza del male, cosa ci sarà dopo questa vita. Questi interrogativi sono presenti negli scritti sacri di Israele, ma compaiono anche nei Veda, cioè nelle antiche scritture orientali, non meno che negli Avesta, li troviamo negli scritti di Confucio e Lao Tse, oppure nella predicazione di Tirthankara di Buddha. Sono ancora essi ad affiorare poi nei poemi di Omero, nelle tragedie di Euripide e di Sofocle, oppure nei trattati filosofici di Platone ed Aristotele. Sono domande che hanno la loro comune scaturigine nelle richieste di senso che da sempre urge nel cuore dell'uomo. Dalla risposta a tali domande, infatti, dipende l'orientamento da imprimere all'esistenza. È chiaro che da sempre l'uomo si pone per l'appunto il senso del proprio esistere, no? E il fatto di citare anche fonti non cristiane naturalmente conferma come questa ricerca sia stata ed è particolarmente insistente, no? Appunto propria della sete di verità che è impressa nel cuore dell'uomo. La Chiesa, dice ancora Giovanni Paolo II, non è estranea, né può esserlo, a questo cammino di ricerca. E qua comincia naturalmente il dialogo, no? In senso proprio. Da quando dal mistero pasquale ha ricevuto in dono la verità ultima sulla vita dell'uomo, essa, la Chiesa, si è fatta pellegrina per le strade del mondo per annunciare che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Tra i diversi servizi che la Chiesa deve offrire all'umanità, uno ve ne è che la vede responsabile in modo del tutto particolare. La Chiesa è, definizione, la diaconia alla verità. In nota leggiamo che già nella prima lettera Encyclica Redemptor Hominis, quella che apre il pontificato, si leggeva che siamo diventati partecipi di questa missione di Cristo profeta. E in forza della stessa missione, insieme con lui, serviamo la verità divina nella Chiesa. La responsabilità per tale verità significa anche amarla e cercarne la più esatta comprensione, in modo da renderla più vicina a noi stessi e agli altri, in tutta la sua forza salvifica, nel suo splendore e nella sua profondità, insieme semplicità. La Chiesa, cioè, detta in altre parole, serve la verità, è al servizio, della verità. Si fa per l'appunto messaggera della verità, diaconia alla verità con espressione un po' più dotta, no? Questa missione, da una parte, rende la comunità credente partecipe dello sforzo comune che l'umanità compie per raggiungere la verità. Dall'altra, obbliga la stessa comunità credente a farsi carico dell'annuncio delle certezze acquisite, pur nella consapevolezza che ogni verità raggiunta è sempre solo una tappa verso quella piena verità che si manifesterà nella rivelazione ultima di Dio. Ora vediamo come uno specchio, leggiamo nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente. E diceva Giovanni Paolo II, molteplici sono le risorse che l'uomo possiede per promuovere il progresso nella conoscenza delle verità, così da rendere la propria esistenza sempre più umana. Tra queste emerge la filosofia, che contribuisce direttamente a porre la domanda circa il senso della vita e ad abbozzarne la risposta. Essa, pertanto, la filosofia, si configura come uno dei compiti più nobili dell'umanità ed è un riscatto anche, naturalmente, che Giovanni Paolo II fa da filosofo, anch'egli, tra l'altro, personalmente ha l'immagine di questa disciplina che soprattutto per l'appunto nei tempi contemporanei era stata particolarmente messa da parte, no? Il termine filosofia, secondo l'etimologia greca, che cosa significa? Significa amore per la saggezza, letteralmente, no? Di fatto, quindi, la filosofia è nata e si è sviluppata nel momento in cui l'uomo ha iniziato a interrogarsi sul perché delle cose e sul loro fine. In modi e forme differenti, essa mostra che il desiderio di verità appartiene alla stessa natura dell'uomo. È una proprietà nativa della sua ragione interrogarsi sul perché delle cose, anche se le risposte via via date si inseriscono in un orizzonte che rende evidente la complementarità delle differenti culture in cui l'uomo vive, cioè il perché è naturale, il perché appartiene alla stessa, esistenza dell'essere umano, no? Già da bambino, se ci fate caso, no? Che cosa fa il bambino? Dice perché tutto il giorno, no? C'è sempre un perché nella bocca del bambino, no? E significativamente l'uomo nasce, per l'appunto, no? Con i perché nel cuore. Ma, dice naturalmente Giovanni Paolo II, non perché si pone la risposta, si avrà, non perché si pone subito la domanda, scusate, si avrà subito la risposta, cioè la domanda è innata, è spontanea. La risposta spesso è più complessa, no? Pensiamo naturalmente a quelle che sono le grandi questioni che da sempre, per l'appunto, travagliano il filosofo, ma anche questioni religiose, ovviamente, no? Non è sempre così immediata la risposta. È per l'appunto una proprietà però nativa della sua ragione, e quindi la forte incidenza, dice Giovanni Paolo II, che la filosofia ha avuto nella formazione e nello sviluppo delle culture in Occidente non deve farci dimenticare l'influsso che si è esercitato anche nei modi di concepire l'esistenza di cui vive l'Oriente, cioè tutti quanti siamo, sia a Occidente che a Oriente, siamo stati per appunto educati filosoficamente, almeno in modo, diciamo così, generico, no? Cioè tutti quanti ci siamo posti le grandi domande, no? L'uomo nasce con una sete di sapere, con un desiderio di conoscere la verità, di scoprire le ragioni che vanno oltre il suo orizzonte, no? Ogni popolo infatti possiede una sua indigena e originaria saggezza che, quale autentica ricchezza delle culture, tende a esprimersi e a maturare anche in forme prettamente filosofiche. Quanto questo sia vero lo dimostra il fatto che una forma basilare di sapere filosofico, presente fino ai nostri giorni, è verificabile perfino nei postulati a cui le diverse legislazioni nazionali e internazionali si ispirano nel regolare la vita sociale. Le legislazioni, cioè, anche hanno fatto proprio questo bagaglio di conoscenza, no? E a volte, per l'appunto, proviene da antichi tempi, no? È comunque da rilevare che dietro l'unico termine si nascondono significati differenti. Un'esplicitazione preliminare, pertanto, si rende necessaria. Spinto dal desiderio di scoprire la verità ultima dell'esistenza, l'uomo cerca di acquisire quelle conoscenze universali che gli consentono di comprendersi meglio e di progredire nella realizzazione di sé. Le conoscenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia suscitata in lui dalla contemplazione del creato. L'essere umano è colto dallo stupore nello scoprirsi inserito nel mondo in relazione con altri suoi simili, i quali condivide il destino. È sempre da una domanda che si arriva per l'appunto a conoscere la verità, no? Parte da qui il cammino che lo porterà poi alla scoperta di orizzonti di conoscenza sempre nuovi. Senza meraviglia, cioè, l'uomo cadrebbe nella ripetitività e poco alla volta diventerebbe incapace di un'esistenza personale. La capacità speculativa, che è propria dell'intelletto umano, porta ad elaborare, mediante l'attività filosofica, una forma di pensiero rigoroso e costruire così, con la coerenza logica delle affermazioni e l'organicità di contenuti, un sapere sistematico. Grazie a questo processo, in differenti contesti culturali e in diverse epoche, si sono raggiunti risultati che hanno portato all'elaborazione di veri sistemi di pensiero. Storicamente, ciò ha spesso esposto alla tentazione di identificare una sola corrente con l'intero pensiero filosofico. In realtà, dice però Giovanni Paolo II, è però evidente che in questi casi entra in gioco una certa superbia filosofica, tra virgolette, che pretende di erigere la propria visione prospettica in perfetta a lettura universale. Ogni sistema filosofico, pur rispettato sempre nella sua interezza, senza strumentalizzazione di sorta, deve riconoscere la priorità del pensare filosofico da cui trae origine e a cui deve servire in forma coerente. Cioè è chiaro che spesso si è avuto, per l'appunto nella storia, la tentazione di privilegiare, per così dire, un cammino di ricerca su tutti gli altri, no? Ma in realtà la conoscenza, come si dice, è sempre cumulativa, cioè ci vogliono più contributi da parte delle varie discipline. In questo senso è possibile riconoscere, nonostante le mutare dei tempi e i progressi del sapere, un nucleo di conoscenze filosofiche la cui presenza è costante nella storia, cioè comunque qualcosa che rimane e che caratterizza, per così dire, il sapere a livello universale. Si pensi, solo come esempio, scrive al punto 4, numero 4, ai principi di non contraddizione, di finalità, di causalità, come pure alla concezione della persona come soggetto libero e intelligente e alla sua capacità di conoscere Dio, la verità o il bene. Si pensi inoltre ad alcune norme morali fondamentali che risultano comunemente condivise. Questi e altri temi indicano cioè che a prescindere dalle correnti di pensiero esiste un insieme di conoscenze in cui è possibile ravvisare una sorta di patrimonio spirituale dell'umanità. È come se ci trovassimo dinanzi a una filosofia implicita per cui ciascuno sente di possedere questi principi, anche se in forma generica e non riflessa. Queste conoscenze, proprio perché condivise in qualche misura da tutti, dovrebbero costituire un punto di riferimento delle diverse scuole filosofiche, sono cioè il bagaglio comune a tutti, a prescindere dalla caratteristica, per così dire, filosofia di pensiero praticata, no? Cioè è qualcosa che tutti i cammini di ricerca hanno in comune, no? Quando la ragione riesce a intuire e a formulare i principi primi e universali dell'essere, a far correttamente scaturire da queste conclusioni coerenti, ordine logico e deontologico, allora può dirsi una ragione retta o, come la chiamavano gli antichi, orthos logos, cioè recta ratio. Abbiamo conferma di questo quando mettiamo a confronto, per esempio, ovviamente persone che hanno lingue diverse, che non si capiscono, non si comprendono, ma condividono, per esempio, no, gli stessi postulati morali nella vita comune, no? Com'è possibile questo? Se non hanno avuto la stessa educazione, se non hanno avuto la stessa fede, se non parlano lo stesso linguaggio, com'è possibile? Questo è possibile perché in comune tra di loro ci sono per l'appunto le premesse fondamentali dell'agire umano, no? Quindi condividono insieme le stesse morali fondamentali, diremo poi più avanti, no? Cioè c'è qualcosa che per l'appunto precede le singole credenze, no? E come si diceva anche nel caso naturalmente della verità e del bene, no? Cioè, perché ordinariamente, no? Per tornare all'esempio del bambino, no? Se vediamo, indipendentemente dal posto in cui siamo, meglio ancora, se l'uomo vede, una donna vede un bambino in pericolo di vita, si getta no, per salvarlo, perché se non è suo figlio, no? Se non è suo figlio, che motivo ha di salvarlo? Naturalmente un'azione del genere è una prova che appunto si condividono delle verità morali, tra cui per esempio nella fattispecie il fatto che il bambino è un essere debole, che non può proteggersi da solo, ha bisogno dei grandi che lo proteggano, no? Per questo non c'è bisogno di aver ricevuto una particolare educazione. In qualsiasi parte del mondo andiamo, no, troviamo questo atteggiamento. L'adulto, se vede un bambino, ovviamente salvo casi specifici, ma insomma, un adulto se vede un bambino in difficoltà lo aiuta, no? Si adopera per salvarlo. La Chiesa, da parte sua, non può che apprezzare l'impegno della ragione per il raggiungimento di obiettivi che rendono l'esistenza personale sempre più degna. Essa, infatti, vede nella filosofia la via per conoscere fondamentali verità concernenti l'esistenza dell'uomo. Al tempo stesso, considera la filosofia un aiuto indispensabile per approfondire l'intelligenza della fede e per comunicare la verità del Vangelo a quanti ancora non la conoscono. Facendo pertanto seguito ad analoghe iniziative dei miei predecessori, desidero anch'io, dice Giovanni Paolo II, rivolgere lo sguardo a questa peculiare attività della ragione. Finora, come abbiamo visto, abbiamo parlato solamente di ragione, cioè a fare un cammino che tutti quanti in teoria potrebbero fare, no? Senza bisogno di particolari requisiti. Mi ci spinge il rilievo che soprattutto nei nostri giorni la ricerca della verità ultima appare spesso offuscata. Senza dubbio la filosofia moderna ha il grande merito di aver concentrato la sua attenzione sull'uomo. A partire da qui, una ragione carica di interrogativi ha sviluppato ulteriormente il suo desiderio di conoscere sempre di più e sempre più a fondo. Sono stati così costruiti sistemi di pensiero complessi che hanno dato i loro frutti nei diversi ambiti del sapere, favorendo lo sviluppo della cultura e della storia, l'antropologia, la logica, le scienze della natura, la storia, il linguaggio. In qualche modo l'intero universo del sapere è stato abbracciato. I positivi risultati raggiunti non devono tuttavia, siamo al numero 5, indurre a trascurare il fatto che quella stessa ragione, intenta ad indagare in maniera unilaterale sull'uomo come soggetto, sembra aver dimenticato che questo è pur sempre chiamato a indirizzarsi verso una verità che lo trascende. Senza riferimento ad essa, ciascuno resta in balia dell'arbitrio e la sua condizione di persona finisce per essere valutata con criteri pragmatici, basati essenzialmente sul dato sperimentale, nell'errata convinzione che tutto deve essere dominato dalla tecnica. Cioè, se si dimentica, ed è questo anche uno dei grandi temi che poi porterà avanti Giovanni Paolo II, la verità trascendente si mette da parte anche la dignità della persona, no? Cioè, perché? Perché la dignità della persona è data da Dio. Qua poi subentra la fede, no? Come si vede, cioè la persona è immagine e somiglianza di Dio, ma se questo non viene più riconosciuto, è chiaro che anche la persona non ha più qualcosa che lo contraddistingua nobilmente, no? In senso alto. E così è accaduto che invece di esprimere al meglio l'attenzione verso la verità, la ragione umana, sotto il peso di tanto sapere, si è curvata su se stessa, diventando giorno dopo giorno incapace di sollevare lo sguardo verso l'alto per pensare di raggiungere la vita dell'essere. La filosofia moderna, dimenticando di orientare la sua indagine sull'essere, ha concentrato la propria ricerca sulla conoscenza umana, ha cioè ristretto quelli che sono un po' gli obiettivi della ricerca, no? Invece di far leva sulla capacità che l'uomo ha di conoscere la verità, ha preferito sottolinearne i limiti e i condizionamenti. Ne sono così derivate varie forme di agnosticismo e di relativismo, che hanno portato la ricerca filosofica a smarrirsi nelle sabbie mobili di un generale scetticismo. Di recente, poi, hanno assunto rilievo diverse dottrine che tendono a svalutarne perfino quelle verità che l'uomo era certo di aver raggiunto. La legittima pluralità di posizioni ha ceduto il posto ad un indifferenziato pluralismo, fondato sull'assunto che tutte le posizioni si equivalgono. E questo uno dei sintomi più diffusi della sfiducia nella verità che è dato verificare nel contesto contemporaneo. A questa riserva non sfuggono neppure alcune concezioni di vita che provengono dall'Oriente. In esse, infatti, si nega alla verità il suo carattere esclusivo, partendo dal presupposto che essa si manifesta in modo uguale in dottrine diverse, persino contraddittorie tra di loro. In questo orizzonte tutto è ridotto a opinione. Si ha l'impressione di un movimento ondivago. La riflessione filosofica, mentre da una parte è riuscita a immettersi sulla strada che la rende sempre più vicina all'esistenza umana e alle sue forme espressive, dall'altra tende a sviluppare considerazioni esistenziali, ermeneutico-linguistiche, che prescindono dalla questione radicale circa la verità della vita personale, dell'essere e di Dio. Di conseguenza sono emersi nell'uomo contemporaneo, e non soltanto presso alcuni filosofi, atteggiamenti di diffusa sfiducia nei confronti delle grandi risorse conoscitive dell'essere umano. Con falsa modestia ci si accontenta di verità parziali e provvisorie, senza più tentare di porre domande radicali sul senso e sul fondamento ultimo della vita umana, personale e sociale. È venuta meno, insomma, la speranza di poter ricevere dalla filosofia risposte definitive a tali domande. Ed è questo anche il motivo per cui oggettivamente la considerazione della filosofia a livello sociale come disciplina che porta al sapere è andata molto diminuendo negli ultimi decenni, no? Si ha cioè l'idea che si possa arrivare alla verità senza fare filosofia. È ovviamente una contraddizione, è un assurdo, ma appunto si è imposta, no, generalmente questa convinzione, per l'appunto, no? Perché? Perché si è sviluppato, per l'appunto, lo diceva qui al numero 5, un approccio relativistico, no? Cioè ognuno va alla ricerca della sua supposta verità senza neanche usare nessun metodo, cioè un po' secondo ciò che gli pare, no? Secondo per l'appunto quello che è poi in quel momento, diciamo, l'atteggiamento magari più diffuso, forte della competenza che ne deriva, si parla sempre della Chiesa invece, dall'essere depositaria della rivelazione di Gesù Cristo. Essa intende riaffermare la necessità della riflessione sulla verità. Cioè la verità, questo serviva all'esempio dei popoli passati e delle diverse culture, anche quelle orientali, serve a tutti, cioè la verità va conosciuta tramite uno sforzo serio, cioè non può essere colta semplicemente a livello personale come fosse un proprio capriccio, no? La verità è necessaria per migliorare anche la vita umana sulla Terra, no? Per questo motivo che ho deciso di rivolgermi a voi, scrivendo, meglio rivolgendosi ai vescovi, con i quali condivido la missione di annunziare apertamente la verità, come dice nella seconda lettera ai Corinzi San Paolo, no? Capitolo 4, versetto 2. Come pure ai teologi e ai filosofi, a cui spetta il dovere di indagare sui diversi aspetti della verità, ed anche alle persone che sono di ricerca, per partecipare a alcune riflessioni sul cammino che conduce alla vera sapienza, affinché chiunque nel cuore l'amore per essa possa intraprendere la giusta strada per raggiungerla e trovare in essa riposo alla sua fatica e gaudio spirituale, cioè a tutti quanti gli uomini di buona volontà, no? A cui le encicliche spesso sono rivolte sempre, no? Cioè non solamente ai credenti, ma anche a quanti al momento non lo sono, ma sono comunque volenterosamente alla ricerca della verità. Mi spinge a questa iniziativa anzitutto la consapevolezza che viene espressa dalle parole del Concilio Vaticano II, quando afferma che i vescovi sono testimoni della divina e cattolica verità. Testimoniare la verità è dunque un compito che è stato affidato anzitutto a loro, ai vescovi. Adesso non possiamo rinunciare senza venir meno al ministero che abbiamo ricevuto. Riaffermando la verità della fede, possiamo ridare all'uomo del nostro tempo genuina fiducia nelle sue capacità conoscitive e offrire alla filosofia una provocazione perché possa recuperare e sviluppare la sua piena dignità. Un ulteriore motivo, aggiungere poi ancora al numero 6, mi induce a stendere queste riflessioni, il fatto cioè che nella prima lettera enciclica del suo pontificato, Veritatis Splendor, ho richiamato l'attenzione su alcune verità fondamentali della dottrina cattolica che nell'attuale contesto rischiano di essere deformate o negate. Con la presente lettera desidero continuare quella riflessione concentrando l'attenzione sul tema stesso della verità e sul suo fondamento nel rapporto alla fede. Non si può negare infatti che questo periodo di rapidi e complessi cambiamenti esponga soprattutto le giovani generazioni a cui appartiene e da cui dipende il futuro, alla sensazione di essere prive di autentici punti di riferimento. esigenze di un fondamento su cui costruire esistenza personale e sociale si fa sentire in maniera pressante, soprattutto quando si è costretti a constatare la frammentarietà di proposte che elevano l'effimero al rango di valore, illudendo sulla possibilità di raggiungere il vero senso dell'esistenza. È chiaro che questo è oggi dei problemi più diffusi nel mondo, no? Il fatto per l'appunto, soprattutto soprattutto a Occidente, ma in epoca di globalizzazione diventa per l'appunto quasi un atteggiamento universale, no? Cioè il fatto proprio di dire che in realtà non è possibile arrivare a nessuna verità perché non c'è. Accade così che molti trascinano la loro vita fin quasi sull'orlo del baratro, senza sapere a che cosa vanno incontro. Ciò dipende anche dal fatto che talvolta chi era chiamato per vocazione a esprimere in forme culturali il frutto delle proprie speculazioni ha distolto lo sguardo dalla verità, preferendo il successo nell'immediato alla fatica di un'indagine paziente su ciò che merita di essere vissuto. Cioè anche la cultura, anche coloro che hanno la responsabilità di trasmettere cultura, hanno anche loro avuto le loro colpe, cioè hanno preferito non rivolgersi alla verità. Non portare avanti una ricerca seria sulle domande ultime che affliggono da sempre l'uomo, ma per l'appunto cercare il proprio guadagno, il proprio tornaconto, no? Personale. La filosofia, che invece ha la grande responsabilità di formare il pensiero e la cultura attraverso il richiamo perenne alla ricerca del vero, deve recuperare con forza la sua vocazione originaria. È per questo che ho sentito non soltanto l'esigenza, ma anche il dovere di intervenire su questo tema, perché l'umanità, alla soglia del terzo millennio dell'era cristiana, prenda più chiara coscienza delle grandi risorse che le sono state concesse e si impegni con rinnovato coraggio nell'attuazione del piano di salvezza nel quale è inserita la sua storia. Ed è anche questa, diciamo, una delle grandi speranze che Giovanni Paolo II aveva per l'inizio, naturalmente, del secolo. Poi, in realtà, il riscatto stesso della disciplina filosofica, ancora, come vediamo, non c'è stato, ma per l'appunto la conoscenza di un documento come questa lettera enciclica dovrebbe quantomeno aiutare a riscoprire per l'appunto quella che è la comune missione dell'uomo in ogni tempo. No? Oggi iniziamo poi il capitolo primo, la rivelazione della sapienza di Dio, perché è il capitolo che, per così dire, introduce anche le tematiche della fede, ovvero il fatto che, come leggiamo nel sottotitolo, Gesù è il rivelatore del Padre. Cioè, alla base di ogni tipo di riflessione che la Chiesa compie, vi è la consapevolezza di essere depositaria di un messaggio che ha la sua origine in Dio stesso. No? La conoscenza che essa propone all'uomo non le proviene da una sua propria speculazione, cioè da uno sforzo particolare, ma dall'aver accolto nella fede la parola di Dio. San Paolo ai Tessalonicesi 2,13. All'origine del nostro essere credenti vi è cioè un incontro, unico nel suo genere, che segna il dischiudersi di un mistero nascosto nei secoli e ora rivelato. Per dirla ancora con San Paolo, piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare a se stesso e far conoscere il mistero nella sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. E questa è un'iniziativa pienamente gratuita che parte da Dio per raggiungere l'umanità e salvarla. Dio, infatti, in quanto fonte di amore, desidera farsi conoscere e la conoscenza che l'uomo ha di lui porta a compimento ogni altra vera conoscenza che la sua mente è in grado di raggiungere, cerca il senso della propria esistenza. Riprendendo quasi la lettera, l'insegnamento offerto dalla Costituzione Dei Filius del Concilio Vaticano I e tenendo conto dei principi proposti dal Concilio Tridentino, la Costituzione Dei Verbum del Vaticano II ha proseguito il secolare cammino di intelligenza della fede, riflettendo sulla rivelazione alla luce dell'insegnamento biblico e dell'intera tradizione patristica. Nel primo Concilio Vaticano i padri avevano sottolineato il carattere soprannaturale della rivelazione di Dio. La critica razionalista, che in quel periodo veniva mossa contro la fede sulla base di tesi errate e molto diffuse, verteva sulla negazione di ogni conoscenza che non fosse frutto delle capacità naturali della ragione. Questo fatto aveva obbligato il Concilio a ribadire con forza che, oltre alla conoscenza propria della ragione umana, capace per sua natura di giungere fino al Creatore, esiste una conoscenza che è peculiare della fede. Questa conoscenza esprime una verità che si fonda sul fatto stesso che Dio si rivela ed è verità certissima perché Dio non inganna né vuole ingannare. Per questo Gesù è il solo rivelatore del Padre, no? E qua introduce il tema della fede appunto perché, come poi vedremo anche nelle prossime conversazioni, in realtà Gesù, per così dire, è anche colui che rappresenta la filosofia stessa incarnata, no? Non solamente la verità di Dio rivelata, ma la filosofia stessa incarnata. Noi per oggi ci fermiamo qui, era il numero 8 della Fides et Ratio. La prossima volta andremo avanti con il capitolo primo, scoprendo la rivelazione della sapienza di Dio. Grazie a tutti, Dovrebbe, e a risentirci.